14:40 di mercoledì 30 novembre del 2022 torna Maracanã dopo l'ultimo blocco riferito al mondiale in Qatar, appunto, dove abbiamo ascoltato il lungo racconto di Tancredi Palmeri, che appunto narrava di un post gara abbastanza teso tra Iran e Stati Uniti. Arrivano tanti messaggi anche in riferimento a questo. Ce n'è uno che però vuole parlare del campo, è Pierre da Cagliari.
Sì, è più interessante.
Ma
dai,
il Belgio, talento e classe, perché non riesce ad affermarsi? È colpa del CT Martinez? È colpa di altri fattori? Questo dobbiamo chiederlo agli ospiti che stiamo nel frattempo recuperando dalla regia con il lavoro di Francesco Tringali assieme ad Andrea Magliocca e a Gennaro Lapadula. Ciao Susanna, cosa pensi della situazione Roma? Ho sentito che i tifosi si stanno dividendo. Lo chiedono a te, rispondi tu, perché poi questa la gettiamo nella mischia, secondo me.
Non lo so, però se si stanno dividendo, dico, non è mai troppo tardi, perché insomma la Roma, a parte Mourinho, gioco zero, in Giappone anche non è che ha fatto vedere cose strabilianti, e non è che giocava contro la Francia che sta ai mondiali. Quindi dico che se i tifosi cominciano a farsi qualche domanda, forse hanno ragione. Io sono sempre dalla parte dei tifosi.
Inizieranno a farsela pure i giornalisti, qualche domanda vedremo. In merito a Mourinho, io sentivo dire, per esempio, ma in fondo la Roma è Mourinho stesso, è anche messo lì probabilmente come parafulmine e paravento di tutta una serie di situazioni.
Ma tutto questo va bene, soltanto che ogni tanto ci farebbe piacere, soprattutto da uno come lui, che insomma ha vinto tantissimo, sentir parlare di calcio. Cioè, a me piacerebbe sentir Mourinho per la prima volta in due anni parlare di campo, cioè della formazione, di dribbling, delle fasce, no? Di quelle cose che fanno di un allenatore quello che ci piace.
Ti accontentiamo subito per parlare di campo, perché abbiamo recuperato nel frattempo il direttore Marco Piccari. Buon pomeriggio di nuovo.
Ciao.
Con lui, come nel blocco precedente, li presento insieme Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni. Bentrovati.
Di nuovo, ciao a tutti.
Si è giunto a tavola a completare il poker Ricky Buscaglia, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi. Ricky.
Marco, proviamo a fare quello che abbiamo fatto prima. Il direttore che porta la palla al centro del campo e il calcio d'avvio a questo blocco.
Non mi dare tutte queste responsabilità.
Vabbè, solo allora, il calcio inizio, dai, poi ci pensano gli altri giocatori.
Però possiamo rigirare la domanda, che il tema che stavate trattando, agli ospiti. Quindi...
Sì, il Belgio, talento e classe. Perché non riesce ad affermarsi? È colpa dell'allenatore, è colpa di altro? Ce l'ha chiesto Pierre. Iniziare da Massimo Bonanni.
Ma allora, io proprio stamattina, insomma, stavo sentendo che ci sono delle grossissime problematiche all'interno dello spogliatoio. Questa è, purtroppo per loro, se è vero, è una grandissima problematica, perché... Non può esistere che tu ti vada a giocare un mondiale e c'è invidia, ci sono dei dissapori tra un giocatore e l'altro. È una spaccatura che purtroppo non ti porta da nessuna parte. Sai, tu ti stai giocando comunque un qualcosa di importante. Poi, al di là dell'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico, io penso che chiunque vada in campo per dare il massimo, a maggior ragione in un mondiale. Però probabilmente ci sono dei grossi problemi, ma è anche vero che il Belgio che ho visto fino ad oggi non mi è assolutamente piaciuto, ma proprio per niente.
E Stefano Impallomeni, il Belgio, la crisi del Belgio.
Beh, quello che ha detto Massimo, qualcosina c'è, perché insomma, sentendo anche le parole di Hazard, gli hanno detto, ma è vero che ha litigato con Vertonghen? Hanno detto, no, mica sono così stupido, grande e grosso, insomma, l'ha buttata sul ridere, però ha detto la verità, ha detto, ci siamo detti delle cose belle e brutte, stiamo deludendo, non siamo stati all'altezza delle aspettative, e quindi sono a fine ciclo. Si immaginava che potesse, il Belgio potesse crescere definitivamente. Io credo che se non lo fa adesso, poi si ricomincerà da capo. Insomma, Martinez, anche lui, ha un carattere particolare, ci ricordiamo tutti anche il rapporto che ha avuto con Nainggolan. Insomma, il Belgio sembra una squadra così, ma insomma c'ha dei caratterini all'interno della squadra mica da ridere, c'ha individualità spigolose, insomma. Adesso bisogna vedere come gestirà Lukaku, credo insomma che lo faccia, lo butti dentro, perché se no lo butta dentro all'ultima con la Croazia, l'ultima partita, la partita della vita, però non ci aspettavamo un Belgio così nervoso, insomma contratto soprattutto nella consapevolezza, perché c'ha un talento infinito, però è sempre una squadra che non raggiunge mai la completezza, quindi è la delusione, diciamo così, per adesso del mondiale. Poi se dovesse battere la Croazia, sappiamo che se uno quando entra nella fase di eliminazione diretta può succedere di tutto.
Ricky Buscaglia,
siamo diventati campioni del mondo, siamo diventati campioni del mondo nell'82, così
un
noi
brutto,
quindi
girone, dici.
Cioè quando pensi che per esempio l'Argentina oggi se supera lo scoglio Polonia è una mina vagante, cioè i giocatori ce li ha, anche facendo un calcio brutto all'inizio, poi ti distendi, ti sciogli. Il mondiale è questo, poi magari squadre che adesso ci stanno impressionando sbagliano la partita e vanno fuori, è questo il mondiale, dai.
Ricky Buscaglia sulla crisi del Belgio.
Ho già detto tutto Stefano, secondo me, sia inquadrando il mondiale, perché qua basta un alito di vento e cambia tutta la storia, sia però sul fatto che questa è una squadra a fine ciclo, sono arrivati alla fine e hanno avuto anche la fortuna, secondo me, di pescare un'altra squadra a fine ciclo, cioè la Croazia, e di finirci nel girone insieme, e poi c'è il rischio che una delle due resti fuori, ma non è che sia così tanto meravigliato. La verità l'hanno detta gli stessi giocatori, la loro occasione è stata 4 anni fa e al limite l'europeo di 2 anni fa, ma non si va oltre, non si va oltre. Questa è una generazione che ha goduto del cosiddetto status di underdog, cioè di non favorita per tanto tempo, quando aveva il talento emergente, e lì aveva anche l'irriverenza di andare a sorprendere. Appena gli è arrivata addosso la pressione del risultato a tutti i costi, sono emersi un po' di difetti, anche un po' di sfortuna, perché quella c'è sempre, ma questa è oggettivamente una generazione alla fine. E quel che più allarma nel Belgio, io non vedo onestamente un ricambio così all'altezza. Io ho la sensazione che l'occasione sia già andata.
Chiaro il pensiero di Ricky. Marco.
No, io voglio andare su un altro argomento, così chiedo
cambio di gioco.
Stavo leggendo di Dybala, che è stato escluso addirittura per motivi tecnici, pur confermando che il giocatore sta bene dal punto di vista fisico. Volevo sentire un po' il vostro pensiero, perché questo mondiale ha finito, ci restituirà alcuni giocatori, no? Dovrà restituire al campionato un Lautaro che insomma al momento non sta facendo benissimo, Lukaku con i suoi problemi, Dybala che non riesce a giocare nemmeno uno scampolo di partita. Ricky, parto da te, che ne pensi?
No, bisognerebbe essere lì per capire esattamente le motivazioni, però Dybala è arrivato con meno di mezz'ora nelle gambe, in 2 mesi, in 1 mese e mezzo, quindi possono anche essere dichiarazioni di facciata il dire che il giocatore sta benissimo, che è tutto tranquillo, che si tratta di una scelta tecnica. Poi Stefano prima diceva che all'interno del Belgio, dello spogliatoio del Belgio, ci sono certi caratterini, guarda quello dell'Argentina, quindi se sinceramente bisognerebbe veramente essere a 2 passi dallo spogliatoio dell'Argentina per cercare di capire le reali motivazioni. Visto da fuori è ovvio che uno pensa, un Dybala realmente in forma, come fa a non trovare uno spazio in un'Argentina così, che più che la seconda partita, perché la seconda partita io la giustifico anche, perché la seconda partita è piena di pressione, piena zerpa di pressione, è la prima che non va, la prima se in 90 minuti non leggi una difesa come l'Arabia Saudita, sì, con l'Arabia Saudita che ha i tacchetti sulla linea di metà campo e fa fuorigioco anche a palla scoperta, e tu non trovi un modo per andare in porta senza farti pescare in fuorigioco, hai dei limiti colossali. La seconda partita è ancora la giustifico, però torniamo di nuovo al teorema in Pallomeni, e cioè occhio, perché basta un alito di vento, e se stasera batte la Polonia sono pericolosissimi.
L'alito Massimo... di vento dell'Argentina, Massimo Bonanni, lo darà Messi, cerca anche il record.
Ma che possa essere una squadra che veramente gli basta poco per poter riaccendere insomma, la fiammella di molti è fuori discussione. Però il fatto che comunque, come si diceva, Dybala a meno di mezz'ora, io penso che alla fine gli allenatori vogliano sempre far giocare i giocatori che stanno meglio, che sono arrivati meglio. È inevitabile che, a parte Messi, questa è una squadra che ha bisogno di, comunque ha tanta qualità, ma ha bisogno di gente che corra, di gente che sta bene, che occupi bene il campo. Perché ti stai giocando tutto in un mese, perché fai una partita ogni 5 giorni, ogni 4 giorni, e adesso ogni partita da dentro fuori, e quindi sicuramente c'è bisogno del massimo da parte di tutti, e probabilmente l'allenatore ha pensato che Dybala non stia ancora bene a tal punto da poter dare questo 100%, seppur neanche per 60-70 minuti. E in parte lo posso anche condividere, insomma, io mi sto giocando un mondiale e credo che devo far giocare sempre e comunque chi sta meglio, a parte Messi, ovviamente.
Stefano Impallomeni?
Ma io credo che sia stato chiaro Scaloni, ha detto una scelta tecnica, quindi io credo che Dybala sia l'alter ego di Messi, Messi è Messi, e quindi Dybala non gioca, molto semplice, non credo che sia legato a condizioni fisiche. Per quanto riguarda invece l'Argentina, io credo che poi Scaloni consideri che, visto che il gioco sta latitando almeno adesso, si deve un po' sciogliere l'Argentina sotto questo punto di vista, e ha le caratteristiche, il talento e le possibilità di migliorarsi, però credo che poi gli uomini, cioè sulla tre quarti è cominciato la prima partita con Gomez, poi ha messo McAllister, e non vedo dove possa giocare Dybala. Credo che Fernandez diventi titolare al più presto, a furor di popolo, e poi credo che Alvarez sia un fattore. Per quanto riguarda il dualismo con Martinez, perché no, a volte può anche giocare insieme nell'ultima mezz'ora, dipende, a seconda delle istanze, delle esigenze, insomma, della partita, no? Quindi Dybala, purtroppo, ce lo racconta anche la storia, di tanti casi, tanti giocatori forti, molto bravi, dotati tecnicamente, dal talento indiscutibile, che soffre la supremazia, la storia, la carriera, il peso specifico di Leo Messi. Io credo che sia Scaloni lo vede al posto di Messi. Non. Come è costruita adesso l'Argentina, non so, si deve inventare qualcosa, e che te inventi adesso, insomma, se perdi oggi sei fuori. Quindi gli servono muscoli, gli serve contrasto, gli serve arrivare prima sul pallone. L'Argentina è questa. Quindi McAllister, Gomez, cioè mezzo alla mediana Di Maria non lo toglie. Che Di Maria non lo toglie, perché quel lavoro là sulla fascia glielo fa soltanto Di Maria. E dove lo metti? Paulino sta in attesa.
Paolino in attesa, chi l'ha atteso per tanto tempo è stato José Mourinho. Virando dall'argomento Dybala a quello Roma, avete parlato un po' del non gioco, gioca male l'Argentina. Ecco, qualcuno inizia a lamentarsi tra i tifosi anche qui a Roma, non tanto per i risultati insoddisfacenti, ma anche proprio per il gioco pressoché assente, l'abbiamo visto anche nella tournée in Giappone. Massimo Bonanni, ti aspettavi che prima o poi iniziasse un po' a scricchiolare la luna di miele di Mourinho con i tifosi?
Ma no, ma io penso che i tifosi non stiano, insomma, criticando magari il gioco. Sicuramente, ti ripeto, Roma è una piazza molto difficile, molto particolare, ma Mourinho è riuscito in un anno e mezzo a riportare comunque un trofeo, e hanno tutti quanti la grandissima e la fermezza, la voglia di continuare su questa strada. Hanno preso comunque dei giocatori importanti, purtroppo è vero che non, la Roma non ha mai giocato con la squadra che aveva in testa l'allenatore, ci si aspettava qualcosina in più sotto il punto di vista del gioco, sì, è vero, però la Roma sta facendo, ripeto, quello che magari era in linea con le aspettative, stare lì attaccata al treno Champions per provare poi ad arrivarci in questa benedetta Champions. Però non credo che il tifoso stia insomma, cominciando a far scricchiolare la posizione di Mourinho, assolutamente.
Righi Buscaglia?
No, condivido. Cioè, siamo sempre là, è il termine con cui io analizzo le cose è aspettativa. Se qualcuno si aspettava gioco spettacolare da Mourinho, ha sbagliato indirizzo, ma lo ha sbagliato negli ultimi 5, 10, 15, 20 anni. Lì bisogna guardare alla concretezza. Resta il fatto che se questa Roma non va in Champions League è un problema. Questo non possiamo dimenticare le parole alla vigilia.
Questa Roma ci va in Champions, secondo te?
E il problema della valutazione della stagione è il Napoli, che nessuno si aspettava là e così avanti. E quindi un posto già è meno. Si va per 3 posti, secondo me, come minimo. E quindi deve sgomitare. Io però le squadre di Mourinho non le do mai per morte.
Chiaro, Stefano, in Pallomeni è un'impressione sbagliata quella che vede qualche tifoso iniziare a lamentare qualcosina verso Mourinho.
No, penso come Righi per quanto riguarda un po' tutta la valutazione generale su Mourinho, su quello che si deve aspettare da Mourinho, dalle squadre di Mourinho, e che le squadre di Mourinho non sono mai morte fino a prova contraria. È tutto molto aperto. Io ho ripetuto spesso e volentieri qui a Maracanã che gennaio e febbraio saranno cruciali per molte squadre, ma soprattutto per la Roma. Se si dovesse uscire fuori dall'Europa League, allora lì ci sarebbe il primo schicchiolio, insomma. Per quanto riguarda la caccia alla Champions, è apertissima, è vero, c'è un Milan a Roma, c'è un Napoli Roma a gennaio, e vedremo come andranno a finire questi scontri diretti, cosa faranno anche le concorrenti. È un campionato interessante da questo punto di vista, detto bene Righi, il Napoli è l'eccezione, poi ci sono ancora squadre che si devono allungare il passo, lo possono fare, e la Roma può rientrare.
Susanna,
Stefano, ma secondo voi chi, tifoso o non tifoso, giornalista o amante del calcio, si lamenta del fatto che vorrebbe da uno come Mourinho sentire altro oltre a quello che dice? Perché lasciando perdere che in Italia parla poco, si rifiuta spesso di parlare in conferenza, poi va in Giappone e parla e magari dà addosso anche alla società e ha dovuto rispondere Pinto, insomma cose sgradevoli, visto che porti comunque la Roma, il logo Roma fuori, no?
Sì.
E io lo trovo poco carino nei confronti di una società che comunque ti ha messo al centro di un progetto. Ma a parte questo, poi prendersela con i giocatori, dire sostanzialmente che ha giocatori che non sono capaci, perché questo in Giappone ha detto, e che ha bisogno di fare mercato perché altrimenti così non si va da nessuna parte. Abbiamo sentito Pinto che gli ha detto: ma a noi però dobbiamo un attimo anche guardare ai conti, no? E quindi tutto questo è sgradevole, secondo me, ma ancora più sgradevole è, se fossi un tifoso della Roma, non sentir mai parlare di quali sono i problemi del campo, perché i problemi al campo ci sono. Cioè, questa Roma non gioca, allora va bene, Mourinho non ha mai fatto sì, perché allora, ha dato la colpa ai giocatori che non sono. Ma tu pensi che soltanto con Dybala ha risolto il problema la Roma? Cioè, questo
non lo so, però lui ha detto: mi manca la qualità di Dybala, mi è mancata la qualità di Dybala, lui l'ha detto.
Sì, e quindi facciamo fuori altri 11 giocatori, mettiamo Dybala e magari quando ritornerà anche un giocatore che di fatto non abbiamo mai visto giocare e anche rapportarsi con gli altri giocatori, no? Certo. Noi non l'abbiamo mai visto giocare, tutti, io sento, no? Tutti quando rientrerà, ma di fatto dovrà trovare poi i minuti nelle gambe, dovrà trovare anche una coordinazione con gli altri giocatori, perché di fatto questi non hanno mai giocato insieme e ci vuole del tempo, però qui il tempo ce n'è sempre di meno perché rientriamo a gennaio, hanno 2 partite importanti.
Il tempo è denaro, secondo quello che diceva Righi Buscaglia. Se la Roma non va in Champions sono guai, era riferimento naturalmente anche al fair play finanziario, Righi.
No, ma a tutto, anche alle aspettative, perché
ci puoi provare i risultati, fatto, ok.
Questo è anche quello, però permettetemi una considerazione, scusate. Però cioè, José Mourinho è il miglior allenatore del mondo in fatto di comunicazione. Non è possibile fare domande, da lui le risposte che desidera, è sempre stato così. A oggi ci sono ancora in giro le magliette con scritto prostituzione intellettuale e nessuno si ricorda il contesto in cui venne detta questa frase.
Verissimo.
Un Inter in crisi alle spalle della Roma.
Sì, ma questo concetto può andare bene per il tifoso, non per un giornalista. No. A un giornalista gli dici: non puoi fare domande, perché lui dà le risposte. No, cioè, io non l'accetto una cosa del genere.
Bisogna non accettarla, però è così, comanda lui. è così, e chi prende Mourinho sa già che cosa va incontro. È così da sempre, non cambia, non lo cambia nessuno.
Beh, allora perché poi tempi addietro noi criticavamo un Capello o altri allenatori perché davano delle... cioè lì li criticavamo tutti, qui non possiamo azzardarci a fare una critica perché comanda Mourinho. Io questo lo trovo molto limitante.
No, le critiche possono, puoi farle in tutte le salse possibili e immaginabili, ma a domanda diretta su qualsiasi argomento di campo lui troverà il modo di sgusciare e di spostare un altro argomento, perché è fatto così, è così. Ma credimi che la squadra questa cosa l'apprezza.
Ma non lo so.
Dici che gli fa alla fine da parafulmine. Stefano Impallomeni?
Stefano, da uomo di campo.
Ma no, ma non è tanto da uomo di campo. Mourinho è così, e io ripeto, tornando a questo discorso che è vero che tu hai detto, Susanna, non si parla spesso di calcio eccetera eccetera, ma insomma è tutto molto legato, e io credo che in Giappone giocare con tutto rispetto giovani di prospettiva, perché questi sono Volpato, Bove, Tripi, Rubini,
Tahirovic pure,
ma Mourinho, adesso mettiamoci nei panni di Mourinho, no? Al secondo anno, hai visto che barba incolta che c'aveva? Io ho visto le partite in Giappone, cioè è disperato. Ragazzi, non ce l'ha più.
Scarmigliato sembrava, pure con i capelli hai visto tutti i mesi strani.
Vivendo, sta nel metaverso, cioè gli occhialoni, tra poco esce nel metaverso e dice, ma io chi sto allenando?
Ma perché non l'ha detto ad Agüero? Lo dice Stefano.
Non con tutto rispetto, ma non che lui non sia contento, lui ha rispetto dei calciatori, però sta stretto, sta nei panni, cioè non è nel suo ruolo. Non è nella sua dimensione.
Il problema, Stefano, però è
proprio suo, che è dentro, che non ce la fa più, che sta esplodendo.
Su questo puoi aver ragione.
Ma non è che gli va contro o lui va contro la Roma. È una situazione che lui fa fatica a nascondere. Cioè, c'è poco da fare. Come dice Ricky, è nato così e morirà.
Ci sta un'alternativa, Stefano. Ci sono le dimissioni. Se tu pensi di avere una squadra di pippe, ci sono le dimissioni, perché dici:
Ogni volta che vai
in conferenza stampa, allora uno è un traditore, l'altro è un ragazzino viziato. Va in Giappone e dice: io non ho la squadra perché non sono all'altezza. Non è che ce lo deve dire con paroloni sofisticati.
Non voglio difendere Mourinho, ma ho sempre sostenuto che questa è un'ottima, una buona squadra che può diventare discreta, che può, come dice Ricky, raggiungere, ecco, quest'anno voglio dire, è vero, noi non ci dobbiamo dimenticare di creazione della vigilia, quindi l'obiettivo è essere la Champions League, non è che adesso poi dice, è arrivato quinto, buon campione, no, perché lo scalino è entrare tra le prime quattro, dopo Dybala, Marcia, dopo abbiamo parlato e ci siamo dimenticati di quello che è stato analizzato, il mercato, anche parametri zero, però insomma tutti molto funzionali eccetera eccetera, e non dico un instant team, però si cercava di ridurre il gap del sesto posto lo scorso anno con il quarto, entrare in Champions League, è quello lo scalino, però ci stiamo rendendo conto che tra rendimenti individuali deludenti e una difficoltà anche di reperire, diciamo, delle realtà importanti per quello che puoi spendere. E però poi uno si accorge che non riesce a mettere su una squadra che rimane quella negli anni, cioè che sto salto di qualità l'hai fatto in Conference League, però in campionato fai fatica a farlo per una serie di motivi che non ti so dire, cioè io però ti dico che negli ultimi quattro anni la mia tesi è che la Roma perché non è mai andata in Champions League?
Sono la Champions League, l'Europa League e la Conference League sono due.
Ranieri quando andò via, ha detto che la Roma può essere quinta, sesta. Ranieri, ricordiamoci le parole di Ranieri.
Stefano, ma secondo te l'era Spalletti
può essere quinto, sesto posto? Per arrivare in Champions serve molto altro.
Ma c'è Ranieri, stata la Roma in Champions.
Non è che l'ha detto Mourinho, Fonseca, Ranieri. E poi dopo non c'è, la Roma non c'è mai arrivata.
Con Spalletti c'è allora, stata in Champions.
Allora, se è paragonabile però quella dell'anno scorso la Roma rispetto alle quattro che sono arrivate in Champions, oppure quella di Spalletti, Susanna. Scusa,
ho capito, faccio un po'
d'opinione.
Diamo la colpa della società che non ha comprato
giocatori.
Ma non è la colpa di nessuna,
di qualcuno deve essere.
Scusa, delle scelte in passato che hanno creato una squadra che fa fatica, che uno può immaginare, ma per carità, io posso scegliere Pino, Gino e pensare che Pino e Gino fra 3 anni crescano. E Pino e Gino non crescono e mi attacco, cioè rimango là. Ma molto semplice, adesso ho detta proprio brutalmente, è così.
L'antologia di Pino e Gino succede, per chiudere,
però, insomma,
devo fermarvi
perché
siamo un po'
Torino,
oltre.
Io penso che la Roma sia a livello del Sassuolo, del Torino, invece non ci è sembrato così, insomma, poi non lo so.
No, vabbè, ci ha pareggiato, sta avanti, però in classifica non è chiaro quello che volevi
certo,
dire, Susanna,
vabbè,
Marcellini.
Non era la classifica che stavo leggendo.
Sono subito arrivati un sacco di messaggi su questa parte riferita al dibattito che dobbiamo però concludere e troncare. Terminato il tempo a nostra disposizione, ore 15.05. Salutiamo Ricky Buscaglia.
Scusami, Ale.
Scusami. Ma hanno proprio fermato dalla regia, è vero, però mancava Massimo Bonanni alla chiusura del giro. L'avevo fatto partire da lui, però chiedo scusa, Massimo.
No, ma non c'è nient'altro da aggiungere, insomma, io sapete, insomma, quello che penso, al di là del fatto che Mourinho in questo momento è in Giappone, ma non sta praticamente allenando niente, probabilmente sta cercando di ricaricare le batterie, sta cercando di dare una mano ad Abraham per la delusione che non è stato convocato in nazionale. Insomma, ci sono delle cose che in questo momento stanno venendo meno. Sicuramente dalla Roma io personalmente mi aspettavo qualcosa di più, è vero che mi aspettavo di più da Mourinho, però è vero che chi prende Mourinho sa quello che va a prendere e non prenderà un allenatore che ti farà giocare alla grande, ma cerca sempre di ottenere il massimo dai propri giocatori. A volte lo capisco, a volte meno, però è una sicuramente è un anno in cui la Roma deve provare in tutti i modi ad arrivare in Champions, altrimenti ha fallito.
Chiaro il pensiero sugli obiettivi da portare a termine di Massimo Bonanni in riferimento alla Roma. Un buon proseguimento quindi di pomeriggio e serata a Ricky Buscaglia, Massimo Bonanni e Stefano Impallomeni. Un saluto.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti, un saluto.
Termina il blocco, l'unico che terremo anche nel successivo è Marco Piccari. Poi tanti avvicendamenti, non avvicendatevi voi, restate lì, Maracanã torna tra poco.